Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 20, take 2. Per chi ci segue in diretta probabilmente saranno completamente asciugati dai nostri soundcheck, ma tutto andava bene fino a quando abbiamo cominciato a registrare e il mondo è crollato. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Sono su Linux e Linux non ce la fa sul mio... non ce la può fare, per essere più precisi, sul mio iMac. Mi sa che dobbiamo passare di nuovo al sistema operativo della mela prima che cambio computer. Ma se non siete interessati alle quisquiglie tecniche, direi che possiamo passare al giro di saluti, così sappiamo chi c'è in diretta e chi partecipa a questa puntata, a partire come al solito da Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com. Mi rifiuto ormai di dare un giudizio tecnico sui volumi, direi che se puoi abbassare un pochino, ma non so neanche se proprio ha senso come suggerimento, perché tra un attimo ti direi di rialzare. Ho già letto il tuo blog, ti abbiamo sentito forte e chiaro, grazie Paolo di essere qua. Proseguiamo il giro con Marco Zambianchi da Darmstadt.
Vediamo se da qui va meglio, forse sono partito alto, adesso in qualche modo va meglio, non ho idea. Comunque, ben ritrovati a tutti amici ascoltatori, e per fortuna sono qui dopo che avevo quasi dimenticato l'episodio. Vi chiedo scusa ancora una volta.
Vabbè, non fa nulla, tanto non sei in ritardo, visto che abbiamo fatto passare quasi un'altra ora da quando sei entrato nel hangout. Finiamo il giro, dai. C'è Riccardo Rossi da Modena.
Buonasera a tutti, l'hai detto con un tono veramente sconsolato.
Sono sconsolato, ma non ha nulla a che vedere con la tua presenza qui, è dovuto a ragioni tecniche.
Sì, comunque sì, vi rinnovo i saluti a chi ci sta ascoltando in diretta e chi ci ascolterà scaricando il podcast.
Molto bene, dedichiamo la prima parte della puntata, come al solito, a qualche aggiornamento di tipo organizzativo, associativo. A chi, meglio del nostro presidente, è adatto a dare questo tipo di informazioni?
Beh, ti ringrazio per questo appoggio a canestro, però purtroppo non sono a Lecco. Lecco è la città dove tradizionalmente abbiamo organizzato negli ultimi anni quasi tutte le manifestazioni di ISA. Anche quest'anno ospita la Juris Night, grazie alla buona volontà dell'amico e collega di direttivo ISA Gianpietro Ferrario, che alle ore 21 del prossimo venerdì 12 aprile 2013 intratterrà tutti coloro che vorranno essere presenti con una bella trattazione su Yuri Gagarin, ma che darà anche un cenno alla prossima missione del nostro Luca Parmitano, quasi a chiudere un cerchio. Ma siccome a noi piace unire le cose, il diletto e il dovere, alla parola astronautica appiccichiamo all'inizio una bella G e siamo sulla scienza della gastronautica. E da tradizione si vuole che dopo la nostra chiacchierata in planetario si vada a mangiare la pizza, quindi vi invito tutti quanti a farvi presenti sul thread apposito di forumastronautico.it, dove potrete chiedere chiarimenti e magari segnalare la vostra presenza agevolando la vita degli organizzatori. Vi auguro veramente di trascorrere una bella serata per questa ricorrenza, che ricordo fa anche parte della catena internazionale di festeggiamenti che si suole avere per il 12 aprile con la Juris Night.
Bene Marco, grazie. Allora, io sento dei rumori di cellulare, è una cosa tragica questa sera. Il cellulare in airplane mode, quindi magari è colpa di qualcuno di voi, ma io ormai sono ipersensibile a qualsiasi disturbo, fruscio e gracchiamento tecnico, è veramente complicato. Parliamo di astronautica perché forse mi passa un po' il nervoso. Parliamo ad esempio di qualcosa che funziona bene di solito, che è la Soyuz, e che qualche volta ci regala qualche upgrade, non di tipo tecnico in questo caso, ma sicuramente di tipo operativo. l'abbiamo detto qualche volta, però adesso è assolutamente ufficiale. La prossima Soyuz avrà lo stesso profilo di avvicinamento alla stazione spaziale che hanno avuto le ultime Soyuz, le ultime Progress. Di conseguenza, la prossima Soyuz, che partirà il 28 marzo e porterà i prossimi tre membri dell'equipaggio a bordo, avrà un docking, un periodo tra lancio e docking di solo 6 ore, quindi 4 orbite esatte. Diciamo che è un miglioramento dal punto di vista delle operazioni, perché è vero che l'equipaggio ha meno tempo di adattarsi alla gravità zero e ha bisogno di concentrare in 6 ore una serie di controlli tecnici e di operazioni che erano spalmate su circa 2 giorni nelle missioni precedenti, ma è anche vero che è più confortevole adattarsi alla gravità zero in un ambiente più spazioso e più controllato come la stazione spaziale rispetto a farlo nell'angusto spazio di una capsula Soyuz. Il motivo importante è anche il risparmio dei costi dal punto di vista del controllo missione. Pensate che se la Soyuz rimane in volo libero per sole 6 ore invece che 2 giorni, si ha un solo turno di controllo missione contro invece praticamente 6 turni almeno nelle missioni precedenti, ed è un risparmio non da poco se pensate al segmento di terra dell'Agenzia Spaziale Russa. Non è una cosa nuovissima, perché già si faceva in epoca sovietica, almeno così ho letto nella notizia su astronautnews.it, non ho verificato, ma non mi sorprende la cosa, perché spesso si cercava soluzioni abbastanza avveniristiche o avventurose nelle operazioni, ad esempio sulle Salyut o sulla Mir. Ma la differenza è che il profilo di volo in quel caso era molto diverso. Si cercava di massimizzare le manovre con un consumo di carburante molto superiore e quindi arrivare sulla stazione spaziale in meno tempo. Si cercava di andare un po' a scapito della precisione, ma non mi sto spiegando molto bene, però cercate di immaginare una persona che guida molto veloce, che magari prende le curve un po' male, consuma molto gas per cercare di fare le correzioni, ma alla fine arriva prima degli altri. In questo caso invece si tratta di un affinamento delle manovre, un aumento della precisione reso possibile anche dagli upgrade tecnologici della Soyuz degli ultimi anni, e senza cambiare nulla rispetto alle ultime Soyuz che sono andate in orbita, si ha la possibilità di fare questa cosa. Seguiremo con attenzione il lancio, perché è un po' diverso dagli altri, che assomigliano un po' alla routine. Noi come pubblico, perché siamo anche un po' il pubblico noi, per quanto appassionati, ci stufiamo un po' della routine, quindi ci piacciono le cose nuove. Ho detto tutto. Facciamo un salto di qualche milione di chilometri su Marte. E cos'è che è successo di scientifico di nuovo su Marte? Perché abbiamo parlato di qualche problema tecnico la settimana scorsa, ma c'è anche qualcosa
prima,
di più.
Prima di parlare di Marte, faccio solo un addendum a quello che hai detto, perché stavo leggendo le mail mentre parlavi, e abbiamo la Soyuz, la TMA-06M, che è quella che deve lasciare il posto alla Soyuz di cui parlavi tu, che dovrebbe fare l'undocking stasera. Però stavo leggendo così che il tempo sulle steppe kazake è abbastanza impervio, quindi potrebbe esserci un rinvio, che per me è già una cosa nuova vedere che facciano un rinvio di un landing di una Soyuz, visto che solitamente insomma viene giù anche con le raffiche di vento e la neve. Però vabbè, poi magari è un'opzione che non si verificherà. Comunque segnalo questa eventualità. Se tutto va bene dovrebbe atterrare alle, fammi leggere, 11 pm EDT, quindi vabbè, adesso non so mai se fare più 5 o più 6 col fuso orario, perché siamo differenti.
Mi sa che siamo a più 5 adesso, perché EDT è Daylight Saving Time, ma noi non siamo in Daylight Saving Time, quindi dovremmo fare un più 5, quindi alle 17.
Quindi sto parlando delle 11 pm,
alle 5, del 5 del mattino.
Sì, quindi vedremo se daranno il go per l'undocking e il relativo rientro, oppure se preferiranno aspettare, leggo, 24 ore. Quindi diciamo che invece Paolo ha fatto undocking e si è sganciato dall'hangout
dalla conversazione, ma non c'è problema, tornerà.
stata radicale.
Andiamo su Marte, come giustamente e prontamente aveva introdotto Mike. Sì, i problemi di Curiosity ne avevo parlato la settimana scorsa, sono in via di risoluzione, direi. Però la notizia della settimana, che è stata data in pompa magna in una conferenza stampa in cui era presente Grotzinger, Mayer, Blake, Mahaffey, che sono praticamente tutto il gruppo di scienziati principali che seguono Curiosity e i principal investigator degli strumenti principali del rover, hanno annunciato che è confermato che Curiosity ha dimostrato che il Gale Crater, cioè il luogo dove si trova ora, è compatibile con la vita su Marte, almeno in tempi remoti. E questo è un grosso risultato, perché si tratta di uno degli obiettivi primari di Curiosity stesso. I giornalisti, magari frettolosamente, quando è partita la missione di Curiosity, hanno detto: Curiosity parte alla ricerca di vita su Marte. Cioè, in realtà non è così. Curiosity è stato costruito, la strumentazione è stata diciamo studiata e pensata per non per, per trovare forme di vita in questo momento, ma proprio per verificare se l'ambiente marziano fosse stato compatibile con la vita in tempi passati, in tempi remoti. E quindi la risposta sembra proprio essere sì. Cos'è stato analizzato? Più o meno è tutto quello che vi abbiamo raccontato anche noi in questi mesi. Sono stati effettuati dei campionamenti del suolo, sia con la paletta del braccio robotico, sia con il piccolo trapano che è andato sotto il suolo di circa 6 cm, e questi campioni di suolo sono stati portati dentro allo strumento SEM, è lo strumento Kamin, che sono quelli che nomino sempre, che sono praticamente gli spettrometri e i gas cromatografi del rover, che per analizzare il suolo. È stato trovato zolfo, azoto, idrogeno, ossigeno, fosforo e naturalmente carbonio, che cioè, detti così chiaramente non sono una... Cioè, non è che se ci sono questi elementi allora vuol dire che c'è vita, però la conferma che è arrivata in questi giorni è che le concentrazioni e lo stato in cui si trovano aggregati sono compatibili con la presenza passata perlomeno di microorganismi. Infatti il contesto geologico in cui si trova Curiosity sappiamo già che era stato confermato che con tutta probabilità si trova su un letto di un antico fiume oppure sul fondo di un lago che magari non permanente ma con dei periodi di persistenza o meno. E questo è stato confermato perché sui vari campioni è stata rilevata sia dell'argilla, sia la mudstone, che sarebbe sì, fanghiglia, possiamo dire, e soprattutto per quanto riguarda la granulometria di questi campioni, questo ci lascia ben sperare ha dato agli scienziati la quasi certezza della loro affermazione. In più, la cosa molto molto interessante che vi avevo anch'io segnalato la volta scorsa, la volta che vi ho parlato del carotaggio del suolo di Marte, che appena sotto la superficie rossastra di Marte c'è questo cambio di colorazione che in realtà è molto significativo. Infatti il tipico aspetto rosso di Marte, scusate se ogni tanto cambio cadenza di parlare, ma mi arriva il rientro a bomba in cuffia. Il colore rosso tipico di Marte è dato principalmente dall'ossido di ferro, che non è assolutamente compatibile con la vita. Invece andando sotto si vede che questo stato di ossidazione cambia, diminuisce e in alcuni casi sparisce totalmente. E questo tipo di terriccio, di terreno, sulla Terra sicuramente è compatibile con alcuni microorganismi che sono possibili sulla Terra, quindi perché no? Perché nulla vieta che questi microorganismi magari potessero essere presenti anche su Marte. Quindi questa notizia ha destato molto scalpore, è stata twittata, retwittata e insomma divulgate, e si spera che le scoperte continuino. Come vi avevo già detto la volta scorsa, adesso Curiosity rimarrà ancora un po' in questa zona del cratere per ulteriori analisi, dopodiché si sposterà verso il centro del cratere, dove c'è questa montagna chiamata Monte Sharp, e si spera che scalando questa montagna Curiosity possa attraversare diversi strati di sedimentazione, e quindi non solo confermare che una volta ci poteva essere vita o quantomeno microorganismi su Marte, ma studiando queste stratificazioni si potrà arrivare a dire per quanto tempo e quanto tempo fa questo stato era presente, questa situazione era presente. Staremo a vedere.
Ti ringrazio, Riccardo, dell'intervento e della sopportazione per l'eco, perché ho scoperto che riesco a rendermi conto, anche se io non lo sento, mi rendo conto quando ce l'hai, non soltanto da come parli, ma anche dal fatto che Hangout punta la telecamera su di me. E vabbè, la prossima volta torniamo su macOS in attesa di un computer nuovo. Interessante la notizia, le conferme della compatibilità con la vita ci sono sempre. Ogni tanto c'è anche qualche notizia che parla di ambienti troppo acidi o troppo inospitali, ma ricordiamo che ci sono una serie di forme di vita, tipo batterie estremofili, che non avrebbero troppi problemi a stare anche in condizioni non troppo ottimali. Non è detto che si arriverà a rilevare la vita attualmente presente, ma un giorno magari troveremo anche una pistola fumante, una prova schiacciante di una presenza di vita passata. Non sarebbe male, sarebbe una cosa molto... è una cosa che abbiamo ipotizzato molto, ma saperlo con certezza sarebbe rivoluzionario. Qualcuno dice fin troppo che quindi ce lo tengono nascosto, ma fa niente. Proseguiamo oltre con le notizie. Un'altra. Mi perdo sempre quando non trovo la scaletta. Ci vorrebbe qualcosa per trovare la strada, tipo un sistema di localizzazione satellitare, magari europeo.
Sì, a proposito di Europa, il 12 marzo del 2013 si è svolta così un evento storico, non solo dal punto di vista della tecnologia spaziale europea, ma anche dal punto di vista della politica europea, perché quel giorno presso il laboratorio di navigazione dell'ESTEC a Noordwijk in Olanda, dell'Agenzia Spaziale Europea, si è svolta la prima operazione di acquisizione della posizione con il sistema di localizzazione satellitare Galileo europeo, quindi con i segnali inviati da questi satelliti. La precisione raggiunta è stata intorno ai 10 e 15 metri, che è un buon risultato se pensiamo ai tipi di sensori di localizzazione satellitare installati per esempio sugli smartphone o dispositivi mobile, ma la precisione che il sistema raggiungerà a regime è molto migliore, si prevede intorno a un metro, e soprattutto darà, rispetto ad altri sistemi di localizzazione satellitare come il GPS, una precisione migliore per esempio nelle zone polari del pianeta. La ragione di questa precisione limitata di questa prima acquisizione è dovuta al fatto che al momento la costellazione comprende soltanto 4 satelliti, il minimo quindi richiesto per fare questo tipo di acquisizione, e soprattutto c'è anche lo svantaggio di averne così pochi che sono visibili soltanto per 2 o 3 ore al giorno, ma ricordiamo che questo è ancora il periodo di validazione di test del sistema, e l'erogazione del servizio inizierà si prevede verso la fine del 2014, e proseguiranno anche i lanci per portare la costellazione al numero previsto di satelliti, una trentina se non ricordo male, che consentiranno di raggiungere quella precisione molto migliore, quindi l'ordine di un metro di cui accennavamo. Per quanto riguarda i test, un'altra operazione che dovrà essere fatta nei prossimi mesi sarà la definizione dello spostamento tra il sistema orario del sistema Galileo e il tempo universale coordinato, quindi una scala di tempo per misure scientifiche, che è definita con grande precisione, e lo spostamento anche rispetto al sistema GPS americano. Questo consentirà di rendere intercambiabili queste costellazioni di satelliti. Dicevo che è un punto, si è trattato di un'operazione importante anche dal punto di vista politico, e ricordiamo, perché forse chi non conosce molto bene il settore spaziale europeo può fare un po' confusione, che il sistema Galileo è stato commissionato all'Agenzia Spaziale Europea dalla Commissione Europea. L'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea non sono la stessa cosa, nel senso che entrambi sono organismi, istituzioni europee internazionali, ma non coincidono, cioè gli stati che compongono l'Unione Europea non sono necessariamente gli stessi che compongono l'Agenzia Spaziale Europea, e ogni tanto ci sono delle collaborazioni tra le istituzioni politiche europee, quindi l'Unione Europea, la Commissione Europea, e l'Agenzia Spaziale che cura le attività spaziali. In questo caso c'è stato l'interesse comune di definire, intanto da un punto di vista politico, un sistema di localizzazione satellitare che sia indipendente da quelli di altre nazioni. Ricordiamo il GPS americano, il GLONASS russo e il COMPASS cinese. E poi, appunto, per quanto riguarda l'Agenzia Spaziale Europea, fornire le tecnologie per realizzare questo sistema.
Intanto dalla chat abbiamo il movimento, non il NOTAV, ma il No Galileo. C'è gente che si augura che fallisca. Vabbè.
Vabbè, sono punti di vista, diciamo che ha una valenza politica, dal punto di vista tecnologico è una duplicazione. Poi, da un lato io preferisco avere una ridondanza e una certa indipendenza, poi si può discutere.
In realtà il sistema Galileo offre delle funzionalità in più, per esempio un sistema di soccorso con feedback, cioè per chi, per navi o aerei o comunque situazioni in cui sia necessario lanciare un segnale di soccorso, il sistema Galileo potrà dare un feedback a chi lo lancia, cioè confermare la ricezione e quindi la notifica delle autorità, delle autorità di soccorso. Questa per esempio è una funzionalità in più che potrà avere il Galileo.
Sì, ma poi c'è una motivazione strategica, per quanto magari
sì,
intanto
succede. È quella principale.
Invece l'altro movimento che c'è in chat è quello del no SLS, su quello invece l'abbiamo discusso altre volte, mi trovo anche un pochino più d'accordo perché...
Sì, su quello è già più complesso e articolato.
Vabbè, sembra proprio una cosa che dopo aver dimostrato che è possibile avere dei risultati senza l'intera impalcatura degli appalti di NASA, si cerca poi di giustificare ancora la struttura degli appalti con un progetto che non ha ancora una vera e propria destinazione. Necessario, a tutti piacerebbe avere un vettore pesante, vabbè, ma è un discorso che magari affrontiamo alla prossima news di SLS, quando magari lo cancellano. L'altra notizia invece che rimane in news docket, rimane in ambito europeo, andiamo molto in là nel tempo, andiamo praticamente negli anni 20, ci pensate che stiamo quasi andando verso gli anni 20, come suona molto, mi viene in mente il Charleston e cose del genere, ma in realtà è il futuro, e parla delle missioni scientifiche. Chi meglio di Marco Zambianchi, come si chiama il centro di controllo lì ad Darmstadt? Mi sfugge in questo momento.
ESOC, European Space Operations Center.
Mi veniva ESTEC, ma sapevo di essere sbagliato, quindi dall'ESOC può raccontarcelo.
Ma ti ringrazio, guarda, io sono solo un umile spacecraft controller, la scienza mi passa davanti, io sono solo il facchino.
Umile operaio della telemetria, si diceva.
Sono un umile operaio al servizio della telemetria, bravissimo, esatto. Beh, comunque l'Agenzia Spaziale Europea, poco dopo aver rinnovato il suo programma e il suo budget dopo la ministeriale, si è messa al lavoro per quelle che saranno le prossime missioni di taglia L, nel senso proprio large. Infatti la nostra agenzia ha avviato il processo che porterà entro la fine di quest'anno alla selezione delle tematiche scientifiche per le prossime due missioni di classe L, L2 ed L3. che sono previste dal documento Cosmic Vision 2015-2025. E questo, infatti, Michael, tu parlavi degli anni 20, è dovuto al fatto che le date di lancio sono previste per il 2028 e poi la seconda per il 2034, quindi non proprio domani, ecco. In ogni caso, l'iter della selezione comincia con la consultazione della comunità scientifica sotto forma di bando pubblico, che scadrà il prossimo 24 maggio alle ore 12 e che consisterà nell'invio di white papers per proporre dei temi scientifici e le relative questioni che dovrebbero essere investigate da queste missioni che continuiamo a chiamare L2 ed L3. Intanto sulle pagine di astronautinews.it abbiamo, grazie alla firma di Matteo Carpentieri, abbiamo un articolo che puntualmente descrive tutto questo, e per gli interessati, per i curiosi, c'è anche il link diretto che vi consentirà di scaricare un po' il bando di questa selezione. Le missioni di classe L sono la punta di diamante del programma scientifico europeo e dell'ESA, e secondo l'attuale pianificazione sono previste 3 missioni di classe L per ogni ventennio. Infatti 20 anni sono l'orizzonte di pianificazione temporale a lungo termine di questo tipo di missioni, e la prima delle missioni classe L è la sonda JUICE, che verrà lanciata verso il più grande dei pianeti del Sistema Solare, il nostro Giove, nel prossimo 2022. La selezione di cui abbiamo parlato prevede 2 fasi. Nella prima, che è appunto oggetto di questo bando, verranno selezionate le aree scientifiche e le relative questioni scientifiche da investigare per entrambe le missioni. La selezione finale della missione vera e propria e dei payload verrà effettuata successivamente con un secondo bando. Secondo il programma attuale, il bando per la selezione della missione L2 dovrebbe avvenire nel 2014, mentre la missione L3 verrà scelta entro la fine di questo decennio. Una rosa ristretta di proposte verrà quindi selezionata e i rispettivi portavoce verranno invitati a presentare pubblicamente le loro idee all'inizio di settembre. La timeline del bando prevede questi passi. La pubblicazione è già avvenuta lo scorso 5 marzo, la scadenza l'abbiamo detto il 24, l'invito del portavoce e delle proposte finaliste avverrà l'8 luglio, la presentazione pubblica delle proposte il 2 e il 3 settembre, anche se la data deve ancora essere confermata, la scelta delle tematiche scientifiche da parte del direttore della scienza e dell'esplorazione robotica avverrà entro ottobre di quest'anno, e la selezione finale da parte del Comitato per il Programma Scientifico dell'Agenzia Spaziale Europea si terrà i prossimi 13 e 14 di novembre. Chiudo con un invito che è anche poi collegato a una notizia che darò successivamente. Documentatevi un pochettino su ESOC, è il cuore delle ricerche europee per quanto riguarda i satelliti scientifici ed è assolutamente visitabile, perciò se vi venisse mai voglia di passare in quel di Darmstadt sappiate che è possibile accedere al centro spaziale durante le ore di lavoro e vedere insomma i dati scientifici fluire davanti ai vostri occhi di tutte le missioni scientifiche europee.
E vedere i bei giovani alle console.
Beh, sì, senz'altro, che non mi comprendono perché non mi ritengo bello e potrei anche non essere in console, però
pensavo potresti anche non essere giovane.
Potrei anche non essere giovane, è vero, però non sono sotto i 40, quindi tecnicamente per gli standard italiani sono ancora in età puberale.
Sì, sei un bomboccione, insomma.
Esatto.
Bene, abbiamo già raggiunto, dico già con le dovute virgolette, il giro di boa e arrivando ai ringraziamenti. Le notizie che avete sentito finora sono tutte, penso, riportate nel portale astronautinews.it, che è compilato con maestria e abnegazione dai nostri articolisti che scrivono su Forum Astronautico e su astronautinews.it. Possiamo discutere insieme le notizie sia sui commenti sul portale, che a volte sono aperti, a volte sono no, perché lo spam è una brutta bestia, ma ancora più facilmente su forumastronautico.it, dove possiamo addentrarci nelle nerditudini peggiori e nei dettagli tecnici più geek, ma il consiglio comunque è di farci un giro. Se ci ascoltate soltanto in audio e ogni tanto magari vi annoiate quando non c'è nulla, sapete quando alla sera accendete il computer e non c'è niente su internet, ecco, quella sensazione lì, fate un salto su astronautinews.it o ancora meglio su forumastronautico.it e facciamo due chiacchiere a riguardo dell'astronautica. L'altro modo, oltre a fare parte dei nostri, che avete di aiutarci, è quello di contribuire alle spese. Le spese sono l'hosting dei vari siti e l'hosting della puntata nel podcast. Per fare ciò, su astronauticast.com ci sono dei bottoncini gialli, cliccate su uno di quelli, potete o sottoscrivere una donazione ricorrente, ogni mese qualche euro, una sorta di abbonamento, oppure, che potete cancellare quando volete, oppure una donazione one time dell'entità che preferite. Ma potete anche commentare direttamente su iTunes se ci avete scoperto magari cercando Spazio Astronautica, se ce l'avete fatta a trovarci su iTunes vi faccio veramente i complimenti perché è un sistema pessimo, ma se no l'alternativa è lasciare qualche commento dove lo spam è un pochino meno cattivo su astronauticast.com sotto le note dell'episodio o sotto i post Facebook che annunciano l'uscita delle nuove puntate. Ogni sera dopo aver fatto la pubblicazione metto un bel post su Facebook. Non dovete essere iscritti a Facebook per leggerli, ovviamente dovete esserlo per commentare, ma potrebbe essere un buon posto per verificare se c'è la diretta oppure no con qualche ora di anticipo. Ed è la pagina è facebook.com/astronauticast, è il modo forse più veloce per commentare, lasciare due righe per la redazione di Astronauticast. Incidentalmente, se già che vedete la condivisione su Facebook della puntata, fate anche un bello share, un bel condividi, qualche vostro amico potrebbe per sbaglio incappare nella mia brutta faccia o nella mia brutta voce che parla di astronautica insieme a quella dei miei compagni e per sbaglio ascoltarci anche altre volte, la cosa ci riempirebbe di gioia. Detto ciò, possiamo arrivare a ringraziare i nostri donatori della settimana precedente, se possibile. Quindi passo la parola al tesoriere dell'associazione ISA, nonché presidente, tutto magna.
Sì, decisamente, qui sono ad interim praticamente tutto, chissà perché, in altri paesi mi sarei stato chiamato dittatore, fate vobis. Comunque è stata una settimana molto ricca, quindi mi aggiungo ai ringraziamenti di Michael perché davvero tante persone questa settimana dall'ultimo episodio hanno scelto di darci una mano. Il primo della lista è niente po' di meno che Matteo Carpentieri, lo abbiamo citato per alcuni dei suoi contributi, che ha rinnovato questa settimana la sua iscrizione all'associazione ISA. E abbiamo anche una donazione di ben 40 euro di Giampiero Colautti, quindi... tanto di cappello, veramente una donazione enorme.
Wow.
Non saprei proprio cosa dire.
Grazie.
Se non davvero... davvero molto importante questa donazione che ci aiuterà sicuramente e che ci lascia, insomma, almeno per quanto mi riguarda, un po' spaesato, un po' stupito. Grazie davvero, Giampiero, per la tua generosità.
Adesso scatta il meccanismo in cui non riceviamo donazioni per qualche mese.
Per sei mesi, tanto appunto. Tanto quel Giampiero si
hanno fatto il cash ormai, io non gli mandi soldi a quelli lì. No, tanto.
Esatto. Ma non solo, abbiamo un'altra che tra l'altro penso sia la prima donazione da parte di Giampiero, così come la prima è, credo, non vi offendete se non è così, di Monica Gusella con una donazione che, se non sbaglio, è anche ricorrente, una nuova donazione ricorrente di 5 euro. Andiamo poi a vedere successivamente, la donazione successiva è di, scusate, sì, questa è semplicemente la conferma della donazione ricorrente, e il nostro Matteo Molinari che ha rinnovato a sua volta l'iscrizione all'associazione ISA, e quindi insomma come settimana non ci possiamo lamentare.
Nel frattempo, così, ritorno un attimo a bombazza sulle news, c'è Samantha Cristoforetti, la nostra amica e aspirante
comandante della ISS,
ha twittato che effettivamente c'è stato il no-go per il landocking della Soyuz perché il tempo avverso non consentirebbe il repentino arrivo, diciamo, dell'equipaggio, del team di recupero. E quindi i nostri amici della Soyuz rimarranno ancora per un giorno a bordo della stazione spaziale. Certamente meglio che magari finire in uno di quegli scenari in cui Samantha si è addestrata, magari in mezzo alle steppe kazake con temperature polari, insomma, ecco, quindi rimandato tutto di 24 ore.
Molto bene.
Cosiddetta breaking news dal nostro Riccardo.
È il bello di seguirci in diretta. Se sentite questa notizia in podcast, ha un valore molto molto minore che sentirla direttamente.
Sì. In diretta. È anche vero che chi ci segue in diretta deve soffrire di insonnia, perché praticamente ci avviciniamo sempre alla mezzanotte.
Ah, sono le 11:10, c'è di molto peggio, c'è stato di molto molto
sì,
peggio.
Sì. La notte è giovane.
Molto bene, recupero la scaletta e ci buttiamo nella seconda parte, quella dedicata alle rubriche. La prima è quella del nostro Paolo e si chiama Le storie di Nonno Pollo.
Sergei Korolev, il più importante progettista capo del programma spaziale sovietico degli anni 50 e 60, conosciuto anche come, soprannominato in un certo senso, il von Braun sovietico, aveva un carattere burbero ed era estremamente esigente nei confronti dei suoi collaboratori e sottoposti. E se qualcuno non lavorava secondo i suoi standard, alzava la voce, andava su tutte le furie e minacciava punizioni esemplari che poi nella maggior parte dei casi non venivano eseguite. Una volta a Baikonur, per la preparazione di un lancio di un razzo R7, durante questa preparazione, un tecnico che stava lavorando all'interno di uno degli stadi del razzo perse un bullone all'interno del corpo dello stadio. E un'operazione del genere, una circostanza del genere, avrebbe potuto rallentare sensibilmente le operazioni di preparazione per il lancio, perché è assolutamente necessario rimuovere dei detriti o degli oggetti che possano muoversi, urtare a grande velocità all'interno dello stadio, perché possono compromettere la missione durante il volo. Era estate, era piena estate, con temperature sopra i 40 gradi durante la preparazione di questo lancio, e il tecnico, per evitare di interrompere i preparativi, rimase diverse ore chiuso dentro lo stadio a cercare questo bullone, che alla fine trovò e lo portò fuori trionfalmente. Lo videro uscire da questo stadio rosso come una ragosta per il caldo, perché faceva oltre 40 gradi fuori dallo stadio. Immaginate dentro un tubo di metallo che temperatura poteva esserci, e ovviamente grondante di sudore. Capendo il suo stato d'animo, lo tranquillizzarono e anzi gli diedero non una punizione, ma addirittura un premio in denaro per premiare la sua costanza nel risolvere questo problema. E quando Korolev lo venne a sapere, andò su tutte le furie, perché lui l'avrebbe punito in maniera esemplare. Ma in fondo tutti volevano bene a Korolev, perché in un certo senso era buono, era migliore di come apparisse con questo carattere burbero, e i suoi collaboratori lo prendevano in giro, specialmente con un suo tormentone che c'era nei periodi proprio delle campagne di lancio di qualche razzo da Baikonur. Quando qualcuno faceva qualcosa di male, di scorretto, o era negligente, Korolev gli gridava: ti farò tornare a Mosca a piedi sui binari della ferrovia. E questo era il suo tormentone principale, con cui lo prendevano in giro anche i suoi collaboratori. Anche per questo episodio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Pollo.
La soundboard non funziona, avevo provato a mettere anche il cha-ching alla fine delle donazioni, però non funziona.
Finché regge è meglio non...
non scherziamo col fuoco,
non sollecitiamo cose.
Altrimenti ti mando a Darmstadt a piedi sui binari della ferrovia.
In un tubo magari. Ma parliamo ancora di missioni scientifiche? Che palle, no. Che noia, volevo dire. Marco Zambianchi,
non ti piace più parlare delle missioni scientifiche? Ma che vergogna.
No, perché ogni volta che lo dico perché passiamo la parola alla persona più qualificata a parlarne, sei sempre tu in realtà.
Tra l'altro non è nemmeno così. Comunque mi capita, diciamo che questa sera posso prenderlo un merito, via, che la sala controllo di XMM Integral è accanto a quella di Goce Cryosat e a quella di Herschel, che è il telescopio spaziale che si sta avvicinando al pensionamento, quindi via, l'unico merito che posso avere è proprio quello di essere un vicino di casa. E vi racconterò la storia di questo mio ormai anziano vicino di casa che sta incamminandosi sul viale del tramonto. Dopo 3 anni molto eccitanti dal punto di vista scientifico, passati a studiare le gelide profondità dell'universo, infatti nelle prossime settimane l'osservatorio dell'ESA Herschel potrebbe esaurire la sua scorta di elio liquido e cessando così per forza la propria attività scientifica. È stata proprio l'ESA lo scorso 5 marzo ad annunciare questa situazione, anche se nei corridoi questa cosa si sapeva, perché ovviamente il livello di elio è uno di quei parametri di telemetria che si tengono ovviamente molto molto controllati in una missione per la quale l'elio è un elemento determinante. Lanciato lo scorso 14 maggio 2009 con un Ariane 5 dallo spazioporto europeo di Kourou della Guyana francese e con uno specchio principale del diametro di 3,5 metri, Herschel è il più grande e più potente telescopio infrarosso che abbia mai volato nello spazio. È stato collocato in un'orbita al secondo punto lagrangiano del Sistema Solare, che dista più o meno 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione opposta a quella del Sole, a una distanza media da questo punto L2 di 800.000 km, ed è anche il primo telescopio in grado di coprire l'intero range di lunghezze dell'onda infrarossa che va dal lontano infrarosso alle onde submillimetriche, cioè da 0,7 nanometri a 0,4 mm, rendendo possibile lo studio delle zone più fredde e inesplorate del cosmo, ricche di gas e polveri, e fornendo nuove conoscenze sull'origine e l'evoluzione delle stelle e delle galassie. Al fine di ottenere questa sensibilità, i sensori dei 3 strumenti scientifici del telescopio, che consistono in 2 spettrometri per immagini e in 1 spettrometro ad alta risoluzione, devono essere raffreddati a una temperatura molto prossima a quella dello zero assoluto, in particolare a meno 271 gradi centigradi sotto appunto lo zero. E per fare questo sono posizionati sopra un serbatoio pieno di elio superfluido posto all'interno di un enorme contenitore isolato chiamato criostato. Ecco, è proprio questo elio superfluido che piano piano è evaporato nel tempo, causando lo svuotamento del suo serbatoio e determinando inesorabilmente la fine della vita scientifica di Herschel, in quanto senza appunto elio capirete a questo punto che i 3 strumenti principali non sono più in grado di operare correttamente. Al momento del lancio il criostato era stato riempito con 2300 litri di elio liquido per un peso totale di oltre 300 kg e si stimava che questa scorta fosse sufficiente per 3,5 anni di operatività nello spazio. Il telescopio infatti ha anche trovato delle scoperte straordinarie in vari campi della ricerca e galassie starburst nel profondo dell'universo, che sono galassie il cui processo di formazione stellare è particolarmente violento in confronto al normale tasso di formazione nella maggior parte delle altre galassie e ai sistemi planetari di recente formazione che sono orbitanti attorno a stelle giovani. Purtroppo, come spesso accade, tutte le cose belle hanno una fine e gli ingegneri ritengono che ormai praticamente tutto l'elio sia evaporato. Non è possibile prevedere con esattezza il giorno in cui l'elio terminerà, ma la conferma arriverà nel successivo periodo di 3 ore di comunicazioni quotidiane con le ground station sulla Terra. Quello che sta per succedere non è una sorpresa, e quando succederà vedremo le temperature di tutti gli strumenti aumentare di diversi gradi nel giro di poche ore, ha spiegato Michael Schmidt, che è il Mission Operation Manager di Herschel presso appunto l'ESOC di Darmstadt qui in Germania. Il programma di osservazione scientifica è stato attentamente pianificato per ottenere il massimo vantaggio dalla durata operativa della missione, con tutte le osservazioni più importanti e più attese svolte immediatamente dopo il lancio. Inoltre Herschel sta svolgendo altre numerose e interessanti informazioni specificamente selezionate per sfruttare fino all'ultimo la sua capacità operativa. Quando terminerà la capacità osservativa del telescopio, ci aspettiamo di avere superato le 22.000 ore di osservazione, ovvero il 10% in più di quanto pianificato in origine. Già ora però possiamo affermare che la missione ha superato le aspettative. Ha dichiarato questo Leo Metcalf, lo Science Operation and Mission Manager di Herschel presso lo European Space Astronomy Center di Madrid in Spagna, che poi tra l'altro per incidentalmente anche il luogo in cui si raccolgono le osservazioni scientifiche di XMM e Newton. Herschel continuerà a comunicare con le sue stazioni al suolo per un po' di tempo dopo aver esaurito l'elio e consentendo lo svolgimento di una serie di test tecnici, e agli inizi di marzo, di maggio verrà spinto nella sua orbita definitiva di parcheggio intorno al Sole. Per quanto riguarda qualche nota biografica su Herschel, che ha dato il nome a questa missione, Sir Frederick William Herschel è stato un astronomo, un fisico e un musicista britannico di origine tedesca. Il 13 marzo 1871, per coincidenza, scoprì, scambiandolo per una cometa, quello che si sarebbe rivelato il pianeta Urano, ma il contributo più importante di Herschel alla scienza è stata la scoperta dei raggi infrarossi avvenuti nell'anno 1800. Collocò un termometro a mercurio nello spettro luminoso prodotto da un prisma di vetro per misurare la temperatura delle differenti bande di colore, scoprendo che il termometro continuava a salire anche al di là del bordo rosso dello spettro, dove non c'era più nessuna luce visibile all'occhio umano. Fu questo il primo esperimento che evidenziò che la trasmissione del calore era una forma invisibile di energia. Bene, e con questo è tutto. Un pensiero, vogliamo dire affettuoso, lo mando proprio ai miei colleghi Specon di Herschel, che spesso sentiamo nel loop tutte le sere, e che nel giro di pochi mesi, insomma, non sentirò più chiamare Estrac Herschel. Insomma, sarà qualcosa che mancherà nella mia quotidianità.
Ma una curiosità, vale sia per gli Specon di Herschel, ma anche per quanto riguarda la missione che segui tu. I principal investigator, o comunque chi poi fa uso di dati scientifici dei satelliti, condivide qualcosa con voi? Cioè vi raccontano qualche scoperta? Dovete andare a cercare voi le cose? Siete in qualche modo coinvolti?
No, devo dire, per quanto riguarda XMM e Newton, che siamo ben forniti di notizie. Anzi, uno degli obiettivi principali del team scientifico, anche per motivare tutto quanto il flight control team, è quello di condividere le principali scoperte. Vengono dalla Spagna o da altri istituti presso i quali gli strumenti sono stati progettati e costruiti a relazionarci con delle vere e proprie presentazioni ogni 6 mesi circa, quindi cercano di coinvolgerci costantemente. In più li sentiamo perché spesso, nel caso di XMM, ci mandano i fax con delle operazioni, per così dire, fuori dal programmato, e ci richiedono di muovere il satellite verso punti che non erano programmati nella preparazione dell'orbita che si fa a tavolino un paio di mesi in anticipo su quello che poi è la data effettiva. Per cui sì, sono sempre presenze presenti.
Mi ha ricordato questa cosa che un mio collega che lavorava in Multimission, quindi seguiva alcune missioni scientifiche che erano controllate qui da Monaco. Una volta, durante la notte, è stato chiamato da uno degli scienziati che seguivano questo satellite. Non si ricordava i dettagli, ma osservava qualcosa per cercare di cogliere emissioni gamma per vedere una transizione di stato di una stella, non so, verso nova o verso qualche altro stato, e aveva raccontava che l'ha chiamato dicendo: "Ah, è bellissimo, sono appena arrivati questi dati in diretta, abbiamo osservato un momento che volevamo osservare da tanto tempo, bla bla bla, vabbè, mandami una foto", ed è rimasto delusissimo dal fatto che lo scienziato gli ha mandato una foto che non aveva nessuna informazione pratica per far capire che la stella stava esplodendo, qualcosa di simile. Dalla descrizione sembrava molto più bello, è rimasto molto deluso, e da allora non ha più voluto sapere nulla di scientifico delle missioni che seguiva. Quindi fa piacere che almeno voi cercano di motivarvi, invece che in questo caso lui è stato praticamente dissuaso dall'interessarsi a queste cose. Va bene, l'ultima rubrica che abbiamo in scaletta è quella che seguo io, ovvero gli aggiornamenti delle attività della stazione spaziale. Di solito mi appoggiavo ai daily report di NASA, non sono ricominciati quelli nel formato precedente alla morte della persona che se ne occupava, penso che siano delle scarpe grandi da riempire, come direbbero gli americani, però pare che siano ricominciati, metteremo il link nelle note dell'episodio. Pubblicano qualcosa che a me arriva tutti i giorni in casella email con scritto for internal use only, e non ho mai avuto il coraggio di diffondere su forum astronautico perché ero spaventatissimo dalle parole for internal use only. A quanto pare lo pubblicano sul sito NASA, quindi direi che diventa pubblico. È un riassunto giornaliero dell'attività a bordo della stazione spaziale. Nella settimana in cui non ci siamo sentiti c'è stato parecchia attività di tipo ancora payload. Stanno caricando la stiva di Dragon per il rientro. Ma ad esempio uno dei payload che non ricordo se vi ho mai raccontato è dentro a Columbus, quindi vale la pena approfondirlo, si chiama Cruise, che sta per Crew User Interface System Enhancement. Se non sbaglio il nome ufficiale era Crusade e poi l'hanno cambiato per ragioni, penso, di immagine, perché le crociate non sono una cosa particolarmente bella da ricordare. Si tratta di un esperimento volto a testare nuove metodologie di interfacciamento dell'equipaggio con i sistemi di bordo e i sistemi di, in questo caso, consultazione delle procedure. Ad esempio, l'astronauta impegnato in una operazione di manutenzione, l'hanno testato mentre faceva un'operazione di routine su Columbus, che è la griglia, la pulizia della griglia di ritorno dell'aria. L'aria, dopo aver fatto dopo essere circolata all'interno del modulo, viene aspirata da una griglia dove ad esempio ci sono i sensori di rilevazione di fumo per verificare la presenza di eventuali incendi. E essendo un'operazione abbastanza non complicata ma difficile, richiede entrambe le mani, bisogna aprire la griglia e pulirla, e sapete che abbiamo detto più volte che sulle griglie si accumulano tutte le cose che vengono perse dagli astronauti all'interno della stazione spaziale.
Anche le unghie dei piedi, però le unghie sì, visto un filmato che ci ha mandato Chris Hadfield.
La reazione a questo. Comunque, con Cruise hanno avuto la possibilità di testare la consultazione della procedura anche con comandi vocali, quindi anche con le mani impegnate, non potendo consultare direttamente il laptop, si può svolgere l'operazione. Attualmente è considerato un payload, è considerato un test, non è un prodotto ufficialmente in utilizzo sulla stazione spaziale, ma potrebbe essere la fonte di ispirazione per i futuri tool di supporto alle operazioni a bordo. Altri highlight della settimana sono ovviamente il cambio di comando. Il comandante della stazione spaziale non è più Kevin Ford, ma è Chris Hadfield, a partire da ieri sera, con la tradizionale cerimonia di cambio della guardia, o comunque di passaggio di consegne, perché Kevin Ford sarebbe dovuto rientrare questa sera con la Soyuz 32S, ma abbiamo appena dato l'annuncio che la cosa è stata posticipata. Questo avrà, sono sicuro, delle ripercussioni sulla pianificazione dei prossimi giorni, perché l'equipaggio in questi giorni stava facendo quello che si chiama sleep shift, tipo oggi hanno dormito fino all'una, loro lavorano in orario GMT, quindi fino alle 2 del pomeriggio ora locale di qui in Italia. Avrebbero avuto anche la giornata di domani con un simile pattern, e per poi andare a dormire intorno alle 9 come in una giornata normale e riprendere le attività normali nel weekend. In realtà probabilmente questo posticipo causerà un'altra giornata di sleep shift e di carico di lavoro diversamente distribuito. Saranno contenti i planner e i controllori di volo di doversi adattare a questo tipo di cose. È abbastanza raro, in effetti, per quanto riguarda lo shuttle e Dragon si fanno sempre due piani diversi. Uno si chiama normale, il piano giornaliero che si fa sempre, e l'altro il piano sleep, nel caso in cui sleep non come dormire ma come scivolare, nel caso in cui il lancio scivoli in avanti. Per la Soyuz di solito no, in questo caso sarebbe stato il caso. Chiudiamo con le informazioni sull'orbita, giusto da almanacco del mese. L'orbita è ancora sopra i 400 km di pochissimo, perché è 400 al perigeo e 417 all'apogeo. Alle 13 e qualcosa di oggi la stazione aveva compiuto 82.001 orbite, quindi adesso saranno 82.000 e qualcosa in più. Non so assolutamente gli angoli dell'argomento del perigeo e di quelle cose lì, l'ascensione retta dell'argomento, però sappiate che la stazione è visibile in questo periodo, specialmente se avete un clima un po' migliore di quello di qua, dove stava nevicando ancora grandissimo oggi. Potete andare su heavensabove.com ad esempio e verificare che quali sono le opportunità di visibilità della stazione spaziale. Sono passaggi mattutini, quindi se siete sfortunati e avete dei turni come me e Marco, oppure se siete semplicemente persone che si alzano di buon mattino, potete vedere la stazione spaziale con i vostri occhi attraversare il cielo. Detto questo, passiamo ai video e ai link della settimana e poi ci diamo l'appuntamento la settimana prossima. Qual è il primo? Un video di Don Pettit segnalato da Riccardo.
Sì, il video in realtà, scusate che non ho la finestra di Vimeo aperta, perché volevo dare il giusto peso al ragazzo che l'ha montato, che si chiama Christoph Malin. Praticamente cosa ha fatto? Ha preso il video di una conferenza tenuta da Don, in cui spiegava chiaramente come ha realizzato le bellissime foto della stazione spaziale, e praticamente cosa ha fatto? Ha montato i pezzi in cui Don spiega operativamente quello che ha fatto, e praticamente i timelapse che, se vi ricordate, vi abbiamo proposto prontamente quando la missione era in corso. Il video secondo me è montato molto molto bene, non solo per le immagini spettacolari che tutti conosciamo, ma anche perché Don spiega in realtà qualche trucco che potrà essere molto utile a qualsiasi astronauta che si troverà dentro cupola per tentare di fotografare il nostro pianeta. Questa tecnica, l'ho già detto, sta via via sempre migliorando, anche grazie all'ingegno di Don, che per esempio per evitare che sul vetro di cupola si riflettessero tutte le varie luci di monitor dentro a cupola che non si possono spegnere, aveva ad esempio steso un telo scuro in cui lui spuntava solo con la testa, quindi una sorta di collare settecentesco scuro, e insomma è riuscito a minimizzare l'effetto del riverbero della luce. Quindi ascoltatelo, perché è interessante sia da sentire che da vedere per la bellezza delle immagini proposte. È stato retweetato anche da NASA, da ESA, perché nonostante l'abbia fatto una terza persona, come spesso accade con il materiale che arriva dallo spazio, però il risultato è molto molto bello a livello divulgativo. Quindi ve lo proporrò nelle note dell'episodio, oppure adesso vi metto anche il link in chat se qualcuno è interessato a dare una sbirciata.
Non avrei fatto vedere il video successivo in ogni caso per ragioni di prestazioni, ma come può vedere chi ci segue in diretta, non lo posso fare in ogni caso, perché è un bel video dell'ultimo lancio del Grasshopper. Non ricordo se ne abbiamo parlato marginalmente la settimana scorsa, perché eravamo con Marco Villa, forse diceva, sì, l'aveva detto lui che era il giorno, sì, era il giorno stesso in cui aveva avuto luogo l'ultimo test. È un bel video che mostra il salto del, perché è un vettore, non è un vettore, ma è un come si chiama, come lo possiamo chiamare, un velivolo di test che decolla e atterra.
Dimostratore tecnologico, sì. Non so come poter, ma neanche, perché
decolla hover, come si dice in italiano,
Sta sospeso, via.
Sospeso.
Si mantiene sospeso e a terra
fluttua, non lo so.
Mi è piaciuto particolarmente il video perché è montato
si libra, si libra.
Si libra. Il video è montato sulle note di Ring of Fire di Johnny Cash, quindi alla faccia della gema lo metto sullo stesso, ma non voglio rischiare che mi tolgano il video da YouTube, più che altro mi tolgano il permesso di postare video. date un'occhiata ai link dell'episodio, specialmente se vivete in una nazione non sotto il controllo delle multinazionali dell'industria dell'intrattenimento.
Cioè su Marte, praticamente.
Vabbè, cioè, c'è qualcosa di più libero che la Germania da quel punto di vista. Ed è il motivo per cui... l'unico motivo per cui sono riuscito a mettere questo Ring of Fire è perché prima della diretta ho attivato la VPN. Vabbè, non stiamo a perderci nei dettagli tecnico-giuridici della Germania. Andiamo all'ultimo link, che è stato suggerito invece da il nostro Filippo in chat. Non ho avuto modo di verificarlo, ma mi fido ciecamente. È un podcast di NASA, si chiama ScienceCast, e mostra tutte le... non ho idea di cosa mostra, quindi andate a darci un occhio. Lo sto aprendo in questo momento, lo trovate su science.
Magari essendo un podcast, più che mostrarle fa ascoltare.
No, no, ma è anche in video, tipo adesso l'ultimo episodio parla della cometa visibile al tramonto in questi giorni.
Pan Star.
Sei riuscito a fare una foto questa sera, Ricky?
No, però fortunatamente in quel diciamo alle latitudini piemontesi sia Alberto Zampirone sia il nostro inossidabile Marco Bruno sono riusciti a fare delle belle foto.
E anche quindi. Davide Cirioni da Vigevano o da quella zona.
Sunset qui da me era ancora tutto coperto.
Ah, ogni tanto ho capito che qual è questo podcast, ogni tanto passa su NASA TV. Bene, vi diamo l'appuntamento agli vi diamo il link agli approfondimenti scientifici targati NASA. Se non erro, abbiamo raggiunto così la fine della nostra scaletta, non abbiamo dimenticato nulla, o meglio, avremmo dimenticato delle cose, ma che per definizione non possiamo sapere.
Tutto verde.
E quindi l'appuntamento è per la prossima puntata, giovedì prossimo, 21 di marzo. State un po' accorti su forumastronautico.it o su Facebook per eventuali aggiornamenti, cambi di rotta e informazioni sull'orario della diretta. Altrimenti, come al solito, ci sentite in differita in podcast da astronautica.com. e dal vostro aggregatore podcast preferito. Da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. È tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Darmstadt un Auf Wiedersehen, anzi un Auf Wiederhören da Marco Zambianchi.
E da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Enrico Enriel.
Appuntamento allora giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.